chiamo Stefano Severino. E poi si prepara Lidia Castagnoli. Scusate, Stefano Severino è coordinatore regionale FISAC CGL Unicredit.
Buonasera a tutte e a tutti. Sappiamo che l'impegno e il carattere organizzativo che ci aspetta è un impegno immane se vogliamo arrivare il 17 di febbraio alle elezioni, e sappiamo anche che a livello politico l'impegno che ci aspetta fino al 17 di febbraio sarà immane, soprattutto in un momento in cui tutti parlano, compresi diciamo i partiti attualmente in Parlamento, di movimentismo, rinnovamento, della fine del partito, della fine della struttura novecentesca del partito, di democrazia, di idee. Noi non dobbiamo portare soltanto un'alternativa politica, dobbiamo portare anche un'alternativa nelle modalità dello stare assieme, perché noi abbiamo ben chiaro qual è il problema che ci affligge. Flavio prima lo spiegava direi in maniera eccezionale, penso che anche dopo di me ci saranno altri interventi che spiegheranno quali sono i problemi che ci affliggono nel nostro paese, ma additare il problema senza avere la soluzione ci fa diventare parte integrante del problema, e questo non soltanto relativamente ai 10 punti di programma, cioè noi l'alternativa la proponiamo, ma anche, soprattutto, relativamente alle modalità con le quali vogliamo stare assieme, alle modalità di aggregazione, di composizione dei processi decisionali e anche di composizione delle liste elettorali, per non rischiare di essere soltanto un insieme di promesse non mantenute o di buone intenzioni disattese. Cioè la fiducia che chiediamo agli elettori dobbiamo poi praticarla, mi verrebbe da dire. Quindi vorrei così fare una carrellata veloce di quelle che secondo me dovrebbero essere le regole che ci dovremmo dare per la composizione delle liste, perché è un problema che non possiamo rimandare, dovremmo farlo da qua alla prossima fine, cioè fine dell'anno, 3-4 di gennaio, perché i tempi sono molto stretti. Innanzitutto una presenza femminile paritaria, 50-50, con in lista l'inserimento donna-uomo e non uomo-uomo-donna. Questo non solo perché eticamente è giusto, per il principio di uguaglianza, non soltanto perché è necessario ridarci ossigeno dopo la sbornia maschilista degli ultimi decenni, ma perché dopo una storia intera nella quale la politica è stata gestita dai maschi o al maschile, è giunto il momento di produrre anche il cambiamento anche in questo senso, cioè una via femminile della politica. Perché io penso che noi ometti possiamo cominciare a essere bravi a mettere da parte tutti quegli atteggiamenti virili o di riempire di testosterone ogni attività politica che facciamo, che spesso e volentieri ha rovinato il nostro modo di fare politica. Perché a volte, passatemi il termine, arriviamo sempre a fare a gara a chi ce l'ha più, perdendo di vista le cose importanti. Passo a un altro punto, un'altra regola, che è quella dell'incandidabilità per chi ha commesso reati o processi. Grillo da questo punto di vista ha un mantra, lo ripete fino alla nausea, e ho letto anche, per cambiare si può, alcune proposte di questo tipo. Io penso che non sia una scelta così opportuna questa, e non perché non voglio la questione morale, anzi la questione morale è fondamentale, la ritengo fondamentale, ma perché potremmo correre il rischio di privarci di donne e di uomini che hanno subito, a causa delle battaglie che hanno portato avanti in questi anni, un'applicazione distorta del concetto di giustizia. Mi riferisco alle compagne e compagni che lottano in Val di Susa o nel Dal Molin, o che lottano sui vari territori, che hanno lottato a Genova. Noi non possiamo privarci di queste persone, perché possono essere risorse fondamentali. Non penso appunto che sia una scelta politicamente opportuna, anche perché potrebbe mettere in discussione il concetto stesso di giustizia che dovrebbe appartenerci, che parte dal reinserimento, dalla rieducazione. Poi è ovvio, ci sono reati che anche a me personalmente mi fanno dire che forse determinate persone che hanno commesso reati di corruzione, reati patrimoniali o fiscali, non possono stare con noi, non possono partecipare al processo di cambiamento che invece noi vogliamo. E per questo, secondo me, sarebbe necessario avere una commissione che possa giudicare reato per reato, nel caso dovesse verificarsi il caso, chi può sposare, ed è giusto che sposi e appoggi la campagna anche attivamente con la candidatura, la campagna di cambiare si può, o chi no, non lo potrebbe fare. Vado velocemente. Le liste di cittadinanza. Io penso che sia necessario creare delle liste con persone riconoscibili a livello territoriale per le battaglie che hanno effettuato, persone con capacità specifiche. Dobbiamo ricercare le eccellenze. Penso che sia necessario avere persone, espressione dei mondi ai quali vogliamo parlare. Una lista di cittadinanza, perché dobbiamo dare un messaggio chiaro all'esterno. Il segno del cambiamento lo dobbiamo praticare, non lo dobbiamo soltanto dire. E quindi dobbiamo fare una lista priva di verticismi, priva della burocrazia partitica, e gli apparati possono essere, o meglio dovrebbero essere, soltanto una parte di integrazione di quella che è la lista. La precedenza va data alla cittadinanza, altrimenti rischiamo di fare l'ennesimo cartello elettorale alla sinistra arcobaleno, e sappiamo che è finita. Ma sono contrario anche alle regole esclusive, cioè l'esclusione di chi ha avuto incarichi pubblici negli ultimi 5-10 anni. Anche in questo caso rischiamo di perdere eccellenza. Noi dobbiamo trovare invece i nostri migliori rappresentanti. Cioè, io come cittadino vorrei andare a votare chi meglio per me può rappresentarmi, indipendentemente, anzi soprattutto per quello che ha fatto in questi ultimi 5-10 anni. Chiudo con il problema della simbologia. È un problema che non pensavo fosse così sentito, invece mi rendo conto che è un problema sentito. Noi possiamo stare interi giorni a discutere su quale colore rosso usare, quale colore arancione, quale disegno nel simbolo che potrebbe unire tutte le nostre sensibilità o che sia sintesi di tutti i nostri pensieri. Potremmo anche stare giorni a discutere sulla la stella, quanto deve essere grande e rossa, o su quale tipologia di falce martello mettere sulla bandiera. Ognuno di noi ha i propri simboli e la propria storia. Io stesso ho a casa i poster che mi ricordano da dove vengo e chi sono. Credo che dobbiamo provare a fare un passaggio ulteriore, perché fuori il mondo cambia velocemente e le cose accadono in maniera tale che noi non riusciamo a interagire con esse se continuiamo a discutere, permettetemi il termine, di queste sottigliezze, che non sono le cose importanti che dovrebbero tenerci assieme. Perché quando avremo finito di discutere la sfumatura del rosso, lì fuori sarà già un altro mondo e noi avremo avuto l'ennesima sconfitta. L'obiettivo prioritario che dobbiamo darci è l'obiettivo politico comune del cambiamento. Il nostro programma e la nostra iniziativa politica devono essere i nostri nuovi simboli. Grazie.
Salve a tutti. Comitato Modese dell'Acqua Pubblica, anche se evidentemente io avevo anche detto di citarmi semplicemente come cittadina e non come comitato, non perché non lo voglia, non mi faccia onore questa cosa, ma perché il rischio è quello di identificare comunque un'esperienza che è estremamente variegata con la mia posizione o la posizione di altri che stasera parleranno. Comincio comunque da questo, nel senso che Flavio me ne ha dato l'opportunità, ha citato l'esperienza referendaria come una delle esperienze più interessanti e straordinarie di questi ultimi anni. È vero, lo è stata per ragioni molto, molto precise che credo qui questa sera valga la pena di essere ricordate. La battaglia dell'acqua parlava davvero di tutto ciò per cui noi stasera siamo qui. Parlava di profitto, parlava di diritti sociali, parlava di equità, parlava di diseguaglianza assolutamente inaccettabile, parlava di politiche che nulla avevano a che vedere con il bene collettivo e con l'intelligenza collettiva. Grazie a questa capacità la battaglia referendaria ha avuto successo, perché è riuscita a costruire sul paradigma dell'acqua, cioè di una risorsa naturale con delle specificità che tutti riconosciamo come straordinarie e necessarie alla nostra vita, è riuscita però a coniugare questa specificità con una battaglia politica e una concretezza di proposta straordinaria. Lo dico perché di fatto anche quando noi tutti i giorni battagliamo con gli amministratori, con gli enti locali, con funzionari e dialoghiamo con loro facendo riferimento a norme, a leggi e ad aspetti che potrebbero sembrare solamente burocratici, in realtà poi stiamo facendo quello che il grande movimento referendario ha sempre auspicato, cioè quello di dare concretezza alle proposte e di fare di questa concretezza di proposta comunque la possibilità di vincere sul terreno anche a livello locale. Che i governi e le politiche degli ultimi governi abbiano disarmato di fatto le amministrazioni locali, gli enti locali, depauperandole e togliendo loro tutto il potere che nel corso di questi ultimi decenni avevano acquistato, è sotto gli occhi di tutti. È però vero che questo disarmo è stato in qualche modo vissuto passivamente o più o meno passivamente da tutti gli enti locali, che hanno accettato di subire questa violenza opponendo ben poco. Lo dico perché è nostra abitudine dire che noi dobbiamo difendere gli amministratori e gli enti locali a dispetto degli stessi amministratori e degli enti locali, quando anche non ci piacciono e quando anche facciano scelte che noi non condividiamo. In realtà è sul dialogo, sulla possibilità di interagire con loro e di sgretolare certe loro certezze o incertezze che noi possiamo poi anche raggiungere dei risultati. Il fatto che negli ultimi decenni si sia aperto a questa idea del privato sociale come ad una possibilità di arginare una deriva economica che non sembrava minimamente governabile o controllabile con gli strumenti invece della politica economica, che sono propri della politica economica e che dovrebbero quindi caratterizzare ogni governo minimamente intelligente, la dice lunga anche sul fatto che siamo arrivati ad un punto che potrebbe essere davvero di non ritorno se non attuiamo invece quella pragmaticità, quella concretezza di proposte che ci può aiutare a vincere. La battaglia dell'acqua in questo è stata davvero paradigmatica, nel senso che è riuscita a coniugare la lotta al profitto e alle lobby economiche con il diritto alla vita, con la salvaguardia delle risorse naturali, con il coinvolgimento attraverso la democrazia, la vera democrazia, anche di quelle parti sociali che sono i lavoratori, per esempio, nella politica di gestione dei beni comuni, che tantissime altre volte invece non sono state coniugate insieme. Non è una battaglia priva di difficoltà, evidentemente, è però una battaglia che si nutre anche di piccoli risultati, i quali secondo me noi anche come nuovo, insomma, movimento politico dovremmo guardare con maggiore disponibilità, nel senso che per esempio noi veniamo da un'esperienza come quella di Reggio Emilia di sabato scorso, dove attraverso la partecipazione di un migliaio di facinorosi attivisti dell'acqua provenienti da tutta Italia, abbiamo però ascoltato gli amministratori locali dire che sono disponibili a non cedere la gestione dell'acqua di Reggio Emilia, dei comuni, in particolare di Reggio Emilia, dei comuni di Reggio Emilia, ma evidentemente ne sarebbero coinvolte anche altri territori, a dire, e quindi alla grande multi-utility di quelle parti, a favore invece di una gestione dell'acqua attraverso una SPA a totale capitale pubblico. Non è quello che vogliamo, non è quello per cui noi ci battiamo ogni giorno. Noi siamo per la ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali, in particolare della gestione dell'acqua, però qualcosa che in qualche modo segna la capacità che il movimento dell'acqua ha avuto di sgretolare queste certezze e di incrinare questi poteri, e anche la disponibilità degli amministratori ad accettarli passivamente, se non addirittura volerli convintamente. In questo senso la battaglia dell'acqua oggettivamente è stata capace di raggiungere lo scopo che voleva raggiungere, cioè quella di mettere in crisi poteri forti. Se dopo la vittoria referendaria due governi Berlusconi e un governo Monti si sono sentiti autorizzati a mettere in atto immediatamente delle normative che in qualche modo mettevano i ceppi ai piedi del risultato referendario, a fare di tutto perché il risultato referendario non venisse applicato, vuol dire che questa esperienza basata sulla partecipazione, basata sulla conoscenza diffusa, sulla intelligenza collettiva, questa sì davvero condivisa, perché ognuno degli attivisti che ha dato un proprio contributo è diventato capace di avere argomenti da mettere a confronto con quelli di chi le decisioni sulla gestione dell'acqua le prende quotidianamente, beh, in questo senso allora davvero noi siamo stati un esempio, lo siamo stati forse tutti, chi più chi meno, partecipando al nostro lavoro, e credo che in questo senso possa essere di esempio anche per un movimento che deve nascere, che deve mettere davvero a frutto le intelligenze di tutti. Grazie.
Stefano Lumani, segretario provinciale PRC Modena. Poi ci sono.
Sì, buonasera a tutte e a tutti. Io inizio dicendo che sono davvero molto contento di essere qua stasera con tanta gente, di aver partecipato a costruire questo percorso. Io spero nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di dire che abbiamo costruito una pagina nuova, una pagina storica per questo paese, per la sinistra in Italia. Sono contento per come siamo arrivati a questo appuntamento, con un movimento che nasce dal basso, che nasce con 70 firme di persone trasversali, impegnate diversamente nella politica, nel sindacato, nel lavoro, nel movimento, nella scuola, che hanno dato vita a questo appello che si è concretizzato con un'assemblea romana che ci chiede a noi il 1° dicembre, che ci chiede a noi questo fine settimana, in questi giorni, di esprimerci, di dare una valutazione su questo percorso che è nato, che è partito. E credo che questo sia un importante segno di rispetto e di attenzione per chi come noi fa battaglie quotidiane sul territorio. Sono contento perché vedo che sta nascendo una lista dal profilo nettamente antiliberista, una lista che fa un investimento sul futuro, che vuole provare a dare una speranza a quanti, e secondo me sono la maggioranza nel nostro paese, cercano un'uscita dalle politiche liberiste, dalle politiche neoliberiste che si traducono in Italia come in tutta Europa in politiche di cieco e iniquo rigore, se non stupido rigore. Oggi, 17 dicembre, abbiamo saldato l'IMU, che è una vera e propria, ad esempio, tassa patrimoniale al contrario. Anziché andare a tassare quella popolazione che detiene il 90% delle ricchezze, si tassa il 10% del paese che detiene una minima quota di ricchezze, ma le politiche di cieco e iniquo rigore si sono applicate in questo paese in tantissimi settori. Questo governo, chi l'ha sostenuto, ci dovrebbe spiegare quale vantaggio c'è stato nell'aumentare l'età pensionabile di milioni di lavoratori, quale vantaggio c'è stato togliere i diritti ai lavoratori senza creare un solo posto di lavoro, anzi aumentando la disoccupazione giovanile. Che vantaggio c'è stato nel non aver toccato nemmeno una delle 46 forme di lavoro precario? Gli esempi potrebbero continuare a lungo, e noi in tutti questi mesi, in questi anni, ci siamo opposti a queste politiche. Oggi vedo che finalmente si stanno riunendo coloro che hanno fatto di tutto per opporsi a queste politiche davvero barbare. Noi quindi, come rifondazione, ci riconosciamo pienamente in questo percorso, avendo sempre perseguito l'unità della sinistra sull'unità, sui contenuti, sulle forme davvero concrete e vicine ai cittadini, a chi intendiamo rappresentare. Io, che provengo da un partito, da un'organizzazione che si riconosce pienamente appunto nella forma partito come strumento utile, necessario, fondamentale alla democrazia, noi ci mettiamo a disposizione di questo movimento, essendo un soggetto che si riconosce pienamente in questo percorso, che si mette a disposizione lavorando con dignità, con pari dignità rispetto agli altri soggetti che qua sono impegnati in questo percorso e in questo movimento assieme a tutti gli altri soggetti. Io credo che noi dovremmo tornare con questo movimento a parlare delle cose concrete, a parlare di lavoro, di reddito, di carta, di giustizia sociale, parole che non sono più nell'agenda politica del nostro paese. Dobbiamo parlare di temi, di far, di, e di dimostrare che c'è un'altra agenda che si basa su sui diritti fondamentalmente e non sullo spread. Noi dobbiamo con questo movimento parlare anche dell'Europa. L'Europa si occupa di noi, noi dobbiamo occuparci dell'Europa. Lo vediamo con le pressioni che stanno arrivando forti sul nostro paese. Io vedo pericolosamente una somiglianza con le elezioni greche di qualche mese fa, con pressioni fortissime che lo ricordavano prima, che hanno addirittura impedito un referendum sulle politiche di austerità che erano imposte dall'Europa. Per questo credo che il tema dell'Europa, delle politiche europee, è un tema centrale. E qua provo ad entrare un attimo nei punti programmatici di cui stiamo discutendo. Io credo che e propongo un'integrazione al documento, ai 10 punti, va esplicitato, secondo me, con chiarezza, con nettezza, il no alle politiche fiscali europee, il no al fiscal compact, il no al pareggio di bilancio in Costituzione, che questo governo ha approvato, questo Parlamento, anzi ha approvato impedendo il giudizio degli italiani, perché sono queste politiche europee che si traducono poi nel nostro paese con queste politiche di cui parlavo prima e che aggravano la crisi anziché risolverla. Del resto non si spiegherebbe per quale motivo tutti i dati fondamentali economici del nostro paese sono peggiorati in questo anno anziché essere migliorati. La disoccupazione, il lavoro, il PIL che è crollato. Se voi guardate le promesse che si è fatto Monti un anno fa a sconto dei sacrifici che abbiamo fatto, sono oggi tutte completamente disattese. Ma secondo me il cuore di questa principale responsabilità sta appunto nelle politiche europee, che vanno profondamente, profondamente riviste.
Un minuto, velocemente.
Noi nel documento moderato abbiamo inserito anche due punti che riguardano il nostro territorio: uno sulle politiche di viabilità, sulle grandi opere, un altro, ci tengo a dirlo, l'ho accennato anche a Sandra Romagnoli nel suo primo intervento, occorre inserire una legge, e questo magari credo sia un tema proprio di carattere nazionale, una legge dello Stato che metta in sicurezza il nostro territorio, che metta in sicurezza antisismica. Io vengo appunto dalla Bassa Emilia, dal territorio colpito dal terremoto, ci vuole una legge che dica chiaramente che le popolazioni che subiscono calamità naturali devono essere finanziate e rimborsate integralmente dei danni subiti. Non ci può essere un rimborso fino all'80%, non si capisce bene per quale diritto. Stefano Severino prima parlava delle candidature. Io credo che ci sia un metodo semplice per stabilire le candidature. L'esperienza delle donne e degli uomini che in questi anni hanno portato avanti sul territorio battaglie nei beni comuni, nell'acqua, sull'ambiente, sul lavoro. Le nostre primarie sono le esperienze di lotta, di vertenze che abbiamo portato avanti in tutti questi anni. Sul simbolo, la simbologia è fondamentale per un movimento come il nostro, che è appena nato, che deve fare ancora tanta strada, che deve essere soprattutto riconoscibile e distinguibile da quello che è il resto del centrosinistra. Io mi immagino delle cose semplici: un cerchio possibilmente rosso con la parola sinistra. Credo che questa sia la scelta più semplice e al tempo stesso più efficace che possiamo fare per valorizzare questo nostro bel lavoro. Grazie.